11.38, sempre in collegamento con Radio Blackout, sempre in collegamento con Cattivi Pensieri. Abbiamo letto un testo che abbiamo reperito in rete che cerca di fare il quadro di quello che è questa Abenomics e di provare a trarre i primi risultati, provare a fare un bilancio di questa nuova politica economica che appunto il ministro Shinzo Abe ha varato nel 2012. Ci arriva un messaggio di un ascoltatore o di un'ascoltatrice che ci chiede cosa significa in due parole, e se non vi costringe a dilungare troppo, che la Banca Nazionale acquisisce molti titoli di Stato.
Ma guarda, adesso non siamo sicuramente degli esperti né di finanza né di compravendita di titoli di stadio, però se non sbaglio, chiedo a alcuni ascoltatori più informati, più esperti di correggermi, la vendita di titoli di Stato è una maniera appunto per fare cassa, per tirare su liquidità da parte dello Stato, coprire evidentemente il debito pubblico. In questo caso penso che la Banca del Giappone, immettendo sia liquidità, quindi andando a svalutare la moneta, quindi favorendo le esportazioni, comprando titoli di Stato, quindi aumentando le liquidità a disposizione dello Stato, sia una maniera per stimolare in questo caso investimenti in infrastrutture pubbliche in modo da rilanciare un po' l'economia.
Esatto, penso anche
immagino che sia una roba del genere.
È anche uno strumento per finanziare il proprio debito. Infatti abbiamo visto che proprio a causa di tutte queste misure il debito del Giappone è arrivato a essere il 200% del PIL.
Certo, poi appunto la compravendita di titoli di Stato sono forme di investimento a bassissimo rischio, visto che a parte casi eclatanti negli ultimi anni, normalmente il fallimento totale di uno Stato viene dato per poco probabile nelle economie mondiali. In realtà abbiamo visto Argentina 2001 e se non sbaglio Islanda, se non sbaglio Grecia, sono comunque esempi degli ultimi decenni che invece dicono che una prospettiva di questo tipo in un'economia globalizzata e così a crescite di bolle clamorose
non è
così improbabile.
Cerchiamo un po' di riprendere il filo di appunto quella che è stata la storia dell'economia giapponese, economia che una volta uscita dal pantano della Seconda Guerra Mondiale ha cominciato un periodo di crescita molto prosperoso, che ha trovato chiaramente come altre economie dei paesi centrali nel 73, con la crisi petrolifera del 73, un punto di inflessione appunto all'interno di questa curva di crescita, punto di inflessione che è pesato molto più che altri grandi paesi come l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, che al loro interno hanno appunto dei grossi giacimenti petroliferi. Però appunto nonostante questo doppio handicap che il Giappone ha dovuto subire nel 1973, è appunto riuscito a, grazie a una serie di politiche economiche, questo paese è riuscito a emergere e ad avere dei tassi di crescita spaventosi. Tant'è che non era raro, soprattutto negli anni Ottanta, sentire studiosi che individuavano nel Giappone la nuova potenza egemone, no? Quella che sarebbe diventata poi la potenza egemone mondiale, che era destinata a tirare le fila dell'economia, della geopolitica mondiale. Appunto,
scalzando gli Stati Uniti.
Scalzando esattamente gli Stati Uniti. Poi però, per farla breve, chiaramente bisognerebbe avere una puntata, forse anche di più, solo per approfondire questa questione. Per farla breve, la crescita di una bolla nel settore immobiliare, cominciata più o meno nel 1986, ha portato a un tracollo dell'economia giapponese intorno al 1991, tracollo che ha portato il paese a un decennio appunto di deflazione. Questo periodo come abbiamo letto anche prima, viene denominato la decade perduta, nel senso che appunto in un periodo di deflazione la crescita economica del paese è stata irrisoria. dopo il 2008, dopo la crisi, dopo la grande recessione, il ministro Abe appunto ha varato nel 2012 queste misure che dovevano servire a volano, a rilancio del paese. Abbiamo visto che le tre principali direttive su cui si muove Abenomics sono la liquidità, per cui aumentare la liquidità per cercare di svalutare lo yen, di attirare più investimenti sì, per non far delocalizzare le imprese, per favorire le esportazioni. Un altro che peraltro misura, beh, non so, anche qui probabilmente bisognerebbe dedicare un attimino di tempo e di studio in più, però che può essere molto simile a quella del quantitative easing fatta dalla Banca Centrale Europea e dalla Federal Reserve sempre dopo il 2008. E la seconda grande direttrice sono gli stimoli fiscali, appunto da dare alle aziende nazionali, alle aziende che, oppure anche internazionali, che si spostano lì a produrre o a fare affari. E la terza direttrice, che è quella che manca, quella che dovrebbe essere rilanciata con maggior vigore adesso dal ministro Shinzo Abe, è quella delle riforme strutturali che riguardano per esempio il mercato dell'energia. Per cui queste riforme, come abbiamo letto, in parte hanno funzionato. In questi anni il Giappone assiste a una timida crescita della propria economia nazionale, pur tuttavia rimangono, diciamo così, dei nodi critici importanti, per esempio il fatto che comunque i salari sono tutto sommato stagnanti, la produttività di fatto è piatta e anche la crescita dei profitti raggiunge uno dei livelli più bassi dal 45 ad oggi.
Un problema cronico che rimane, veniva evidenziato anche dal testo che vi abbiamo presentato precedentemente, rimane quello dei salari, che rimangono al palo, uno degli obiettivi di questi stimoli cosiddetti di stampo keynesiano, perché poi stimoli alla liquidità, a un rilancio dei consumi, fanno parte di queste dottrine economiche. In realtà veniva evidenziato, gli stipendi rimangono al palo, le forme del lavoro, come vedremo anche con un articolo tratto dal Manifesto che vi presentiamo fra poco, il lavoro atipico, lavoro irregolare, lavoro nero, lavoro parasubordinato, si estendono anche all'interno del mercato del lavoro giapponese, come anche alle nostre latitudini. Abbiamo visto un problema di età media della popolazione, che è ben più cronico e ben più profondo già della vecchia Europa, che soffre di questo problema in prospettiva, e l'Italia nello specifico.
Per cui con un aumento tendenziale delle spese welfaristiche per quanto riguarda appunto la pensione, insomma tutti i servizi e gli aiuti alle persone anziane.
È una spinta che abbiamo visto viene messa sull'acceleratore rispetto a un nazionalismo sempre più profondo, politiche in prospettiva imperialistiche, si sarebbe detto in altri tempi, di rilancio anche dell'esercito, di un ruolo attivo del Giappone su un piano militare internazionale, quelle promesse dal neo premier rieletto Shinzo Abe. Insomma, scenari abbastanza cupi per il futuro. Quindi rimanete sintonizzati su Blackout, continueremo a parlare di Giappone dopo le elezioni di domenica scorsa, andremo a buttare un occhio su quello che è il mercato del lavoro, soprattutto giovanile giapponese. Rimanete sintonizzati su Blackout.
La voce della Kakusa, il divario, grida 1500 yen all'ora, 11 euro circa. Tanto chiedono i manifestanti come salario minimo per tutto il paese, tanto basterebbe a fargli vivere una vita quasi normale, dicono. È giugno per le strade di Tokyo e le proteste di Equitas, un gruppo sindacale di base che rappresenta i lavoratori precari, fanno eco in tutto il paese. La normalità modello in Giappone è considerata il Seiki, l'impiegato a tempo pieno e indeterminato, e spesso a vita. Tutto il resto è Hiseiki, lavoro irregolare con le sue molte varianti, lavoro somministrato, tempo parziale, lavoro autonomo e parasubordinato, lavoro alla giornata. Tra il lavoratore Seiki e quello Iseiki c'è un forte divario contrattuale e salariale, dal quale risulta una società tanto divisa da aver generato un nome popolare per descriverla, Kakuza Shakai, la società del divario. Gli irregolari per ogni ora lavorata guadagnano circa la metà, soprattutto a causa della mancata anzianità, secondo una recente ricerca del Ministero del Lavoro. Il dualismo contrattuale risale agli anni Ottanta, anche con l'introduzione del contratto di somministrazione di lavoro nel 1986, ma si trattava allora di un fenomeno numericamente contenuto, che ha assunto una portata imponente nel corso degli anni 90, durante la grave crisi che seguì allo scoppio della bolla economica. Ora, a 30 anni di distanza, circa il 37% della forza lavoro, oltre 20 milioni di lavoratori, è impiegata con contratti irregolari. Il lavoro somministrato, ad esempio, è la soluzione per salvare il manufatturiero giapponese dalla delocalizzazione, spiega un lavoratore precario che per la sua piccola impresa è necessario lavorare così e che questa deve riuscire a gestire la confusione che ne deriva in fabbrica a causa dell'alto turnover se vuole restare basata in Giappone invece di rilocare.
Le donne rappresentano la fetta più grande dei lavoratori irregolari, con oltre 13 milioni di contratti. Questo perché la società è ancora impregnata di valori tradizionali, di origine confuciana, e si aspetta che le donne si prendano prima di tutto cura della casa e della prole, mentre da quelle che lavorano si aspetta che lascino il posto una volta diventate madre, cosa che di regola ancora avviene. La speranza delle madri di rientrare nella forza lavoro passa allora proprio per i tempi parziali, dove dominano le categoria con quasi due terzi dei contratti. Se per la maggioranza c'è il salario di un marito a fare da ancora, per le madri sole il precariato è spesso l'anticamera della povertà, con 3,5 milioni di bambini che vivono in povertà secondo l'OCSE. I lavoratori autonomi o parasubordinati invece vivono tra necessità e sogno. Secondo una recente indagine dell'Istituto Giapponese del Lavoro, un terzo di loro lo è per necessità, perché non trova un posto fisso, mentre un terzo sono emarginati, spesso dopo l'abbandono scolastico. È possibile che per la nuova generazione la collaborazione autonoma rappresenti anche la nuova via di uscita dal sistema dei salaryman, che fa della ditta il centro della propria vita. Sostenere una lotta di categoria, come fa il sindacato Equitas, è molto difficile, perché gli irregolari sono esclusi dalla partecipazione ai sindacati d'azienda, la forma più diffusa di organizzazione dei lavoratori in Giappone, che sono riservate di regola ai seiki, ovvero quelli con un contratto a tempo indeterminato. Una delle critiche che si sentono ripetere più spesso da parte degli attivisti sindacali degli irregolari è che la rappresentanza aziendale dai regolari salvaguarderebbe i loro interessi sulla pelle degli irregolari.
Abbiamo ripreso così in chiusura di trasmissione questo articolo dal titolo Benvenuti nella Kakuza Shakai, la società del divario, articolo apparso sul manifesto nel 28 settembre scorso, articolo che cerca di fotografare una situazione, quella del mondo del lavoro, presa dal punto di vista dei contratti, per cui delle forme contrattuali in Giappone, che cerca appunto di sottolineare di come esista questo divario notevole tra i contratti, quelli a tempo indeterminato, Senato e quelli che diciamo l'articolista chiamava irregolari, che però probabilmente è più corretto chiamare atipici, per cui tutte quelle forme di lavoro che anche insomma che anche in Europa stanno diventando predominanti, per cui la partita IVA, il contratto a tempo determinato, contratto a chiamata, il lavoro diciamo così finto autonomo ma in realtà subordinato, eccetera. Appunto il peso di questi contratti nel mondo del lavoro giapponese è salito al 37%, chiaramente insomma una fetta consistente di questo 37% è composto da donne, in una società come abbiamo visto che è, diciamo così, è fortemente legata ai valori tradizionali, per cui di conseguenza alla subordinazione della donna rispetto all'uomo. E la differenza che intercorre appunto tra queste due tipologie contrattuali è molto rilevante, si parla circa della metà dei soldi dello stipendio percepito da chi ha questi contratti atipici, per non parlare poi insomma di tutto il sistema del sostegno al reddito che chiaramente con questi contratti atipici viene meno.
Una società quindi ovviamente divisa anche a questi livelli, a livelli anche qui di classe, di reddito, ma di cui molto poco si sente parlare a livello di conflittualità, almeno negli ultimi anni, alle nostre latitudini. Qualcosa era ripartito a livello di movimenti sociali, di proteste, dopo la tragedia di Fukushima, il 2011 se non sbaglio, anche se pare ormai quasi anche sparito un po' dal dibattito pubblico la questione del nucleare, dei disastri, dei limiti della società attuale in cui viviamo. Forse solo l'esponente dell'opposizione che si è candidata contro Abe ha cercato di mettere un po' in dubbio, almeno così a fini propagandistici, la questione del nucleare, riportando alla ribalta un episodio tragico della storia giapponese come quello di Fukushima, che sembra voler essere messo da parte. Va bene, noi ci avviamo, sono le 11:59, alla conclusione di questa puntata di quest'oggi di Cattivi Pensieri, che partendo dalle elezioni giapponesi che si sono tenuti domenica scorsa con la riconferma del primo ministro Shinzo Abe, abbiamo fatto un po' una panoramica sulla terza economia del mondo, di cui poco si parla dalle nostre parti, andare a vedere quali sono state le politiche da parte dello Stato per rilanciare un'economia stagnante negli ultimi decenni, e un po' uno sguardo anche a quelle che sono il mondo del lavoro da quelle parti, che tanto abbiamo visto assomiglia a quanto vediamo dalle nostre latitudini. Direi che possiamo dire conclusa la puntata di quest'oggi.